11.35, Radio DJ, mercoledì mattina. Adesso arriva una di quelle mezz'ore in cui io mi metto qui comodo, faccio una domanda ogni 5 minuti. Tanto Simone parla, io non ho problemi.
Ti prego, rispondi a monosillabe, tipo sì.
Perché tu devi sapere che l'angoscia dell'intervistatore è quando l'ospite è un po' stringato nelle risposte, sì. Capito? Che appena finisce gliene devi fare subito un'altra. Con te non c'è questo problema. Buongiorno,
c'è
Simone.
C'è stato uno che però mi ha fregato. Sì.
Aia.
Minoli, Gianni Minoli.
Perché?
Perché lui ha un modo di intervistare a mitragliatore. Tu parti, poi te ne fai un'altra, parti, te ne fai un'altra e dici o mi adatto o non dico niente. Quindi
E non hai tempo di ambientarti del tuo argomento.
Però è stato bello.
Senti, sei in giro in questo periodo occupato con la proiezione di un film che racconta le avventure tue e della tua socia Tamara.
Sì, durante il tour EFT, European Outdoor Film Tour, va in 330 location in Europa e racconta con un titolo strano che l'hanno deciso i tedeschi, eh. Volevano una parola in italiano che sintetizzasse una sintonia e loro hanno scelto la congenialità.
Congenialità.
Sì, immagina pronunciata in Olanda, in francese.
Certo,
così.
Certo, molto difficile.
Non ce la fa.
Ah, quindi si chiama in italiano anche in Germania e in Olanda.
Sì, il titolo. Congenialità.
Perché volevano sottolineare che cosa? Che voi due andaste d'accordo?
Siamo compagni di cordata molto congeniali, seppur diversi, che funzioniamo bene assieme, che spiazziamo probabilmente un po', perché sai, una ragazza e un uomo, perché ho 19 anni più di lei, che tentano imprese difficili, era appannaggio solo di coppie maschili.
Per chi non li conoscesse specifico, Tamara è il doppio di Simone, è una bellissima ragazza ma ha due spalle. Che
il cazzotto di Tamara vale il doppio del cazzotto di Simone.
Senti, aiutaci a ricordare, io ho un vago ricordo, non abbiamo neanche parlato prima, Linus, quindi farò una gaffe sicuramente. Voi siete stati in cima a qualche, io ti dico quello che mi ricordo,
sì,
a Nanga Parbat, a qualche montagna, sì. E lei ha rinunciato,
sì, 100 metri prima,
100 metri prima,
70 per la precisione, perché quei 30 gli saranno costati più di mezz'ora, quindi non
E perfino io, noi insomma che non ne capiamo di proprio di alpinismo, non direi la vera grande è lei,
no,
però
è lei.
Il vero coraggio ce l'ha avuto lei, no? Lì è proprio
di sicuro quella è stata una rinuncia storica, se
sì,
per noi
sì.
È stata una scalata storica,
sì, sì.
Aver fatto quei 70 metri in più e quindi la prima invernale del Nanga Parbat, cioè,
quindi tecnicamente tu ce l'hai fatta e lei no.
Esatto.
Eppure forse il coraggio più grande l'ha dimostrato lei.
E
forse,
glielo riconosce sia il pubblico, sia l'interesse, certo. Sia l'ammirazione, sia della comunità alpinistica che, come certo. Stai dicendo tu adesso, Nicola, di chi osserva da fuori. Dici, ci vuole una forza e una lucidità dirompente. A 8.000 e...
Sì, Simone, faccio l'avvocato del diavolo. Può averla aiutata a decidere di rinunciare il fatto di essere consapevole di essere giovane e che quindi avrebbe avuto un'altra possibilità? Avrà un'altra possibilità?
Non penso, perché lei tra l'altro dice che non ritorna mai alla stessa montagna. In più lei stava per entrare nella storia non solo per la prima invernale al Nanga Parbat, ma la prima donna di sempre.
La prima donna.
E tale sarebbe rimasta, perché oggi ormai manca solo il K2, non c'è nessuna donna nella squadra che sta andando a tentare il K2, quindi sai, l'unica donna della storia a fare un 8.000 in prima invernale. E rinunci quando senti già il profumo della vetta.
Sì. Lei ha rinunciato per se stessa, ma anche per voi, perché poi sarebbe diventata anche un peso per voi.
Esattamente,
no?
E in più lei si arrabbia quando lo dico con troppa enfasi, ma lo ridico perché è la verità. Il fatto che noi siamo andati in cima e lei abbia rinunciato le ha permesso di arrivare prima alla tenda e noi siamo stati sorpresi dal buio perché eravamo lentissimi.
E vi ha guidato lei con la luce.
Con la luce abbiamo visto la luce e lì senza quella luce.
A me piace molto di quel racconto il momento in cui arrivate in cima, avete pochissimi secondi di luce e poi dovete scendere, però Simone dice cazzo, o meno una fotografia fatemela fare.
Sì, e loro non volevano, mi ricordo.
Eravate tu,
cima.
Lo Sherpa e...
Io, un pakistano, Ali Satpara e un basco, Alex.
Sì, sì.
Ci abbracciamo, io mi giro per guardare le montagne, mi rigiro verso di loro spariti. Dove sono andati? Poi li vedo scendere, ha detto vorranno farmi una foto da sotto, che rende più. No, no, se ne stavano scendendo. Io non sono capace a fischiare. Allora mi sono messo a urlare, si girano, wow, è la foto? E mi hanno detto no, too dangerous, troppo pericoloso. È pericoloso fare una foto, fa troppo freddo, via, andiamo. Ho detto, no, calma un attimo.
Beh, in cima a 8.000 metri farà freddo.
È come andare sulla luna.
Cosa avresti messo per fare la foto?
Ah, non ci abbiamo messo molto, o meglio, io gli ho dato, quando sono arrivati su, io ho fatto la foto a loro. E poi Loro hanno detto ok, andiamo.
Attenzione, per fare la foto hai tolto le mani dai guanti?
Sì. No, perché il too dangerous era quello.
Temperatura?
56 sotto zero.
Togli le mani dai guanti, giovane.
Ma anche il cellulare resiste?
No,
macchina fotografica.
Muore addirittura anche nella tasca dal freddo. Io avevo un paio di sottoguanti, faccio la foto e loro se ne vanno. Allora gli urlo e faccio: cosa c'è ancora? E dico: a me non me la fai la foto. Allora viene lì, mi fa la foto, le sbaglia tutte col dito.
L'hai guardata?
Sì,
no, è venuto male, me la rifai. Cosa c'è lì in cima al Nanga Parbat? Ci sono delle cose.
C'è un pezzo di Italia, perché c'è un chiodo da roccia Cassin. Cassin è la fabbrica che aveva messo Riccardo Cassin, un famosissimo,
che è un grandissimo alpinista.
Quanto è grande il posto dove si sta?
Come questo tavolo, quindi è grande come due tavoli da cucina, ok? Uh-huh. E dall'altra parte ha il versante Rupal, 4500 metri verticali. 9 volte il grattacielo più alto d'America.
Cioè, se ti butti,
ci impieghi un po' prima di
dire aia. Però vai giù, non incontri ostacoli.
È il versante Rupale, no, magari rimbalzi un paio di volte.
L'aria era tersa, c'era una buona visibilità?
Eccezionale, vedevo il K2 che è a 250 chilometri. Sì, bellissimo. Era però un po' tardino, perché erano le 15:36, quindi dopo un'ora e mezza è venuto buio, e lì l'aiuto di Tamara, che nella tendina con la luce accesa ci ha guidato verso di
come lei. Vai giù? Quando vai giù, come vai giù?
Di solito vado giù velocemente. Non ti metti giù col sedere.
Piedi,
Non ti metti giù col sedere a scivolare, perché è talmente ripido che è l'ultimo toboga che fai.
Quindi con ciaspole, cos'è?
No, hai picozze e ramponi. Il primo tratto lo fai con faccia a valle, poi diventa talmente ripido che ti giri con faccia a monte, sì, e vai a carponi, diciamo, in quadrupedia al
non rovescio. Legato, ovviamente.
Lì non eravamo legati, perché se uno parte e scivola, tira giù anche gli altri, non sei così veloce nei riflessi.
Certo. E sei partito e scivolato qualche volta?
Tamara è scivolata. L'ho fatta brevità. Quando lei ha deciso di rinunciare,
è
sceso, ha fatto un saltino per saltare un crepaccio, era talmente stanca che ha preso una storta, è caduta, ha fatto 200 metri a tutta velocità, lei lo dice nel film, pensava di essere morta, fortuna vuole, nell'unica chiazza di neve fresca si è fermata.
Mamma mia, torniamo tra poco.
You must think that I'm stupid, I'm way too good at goodbyes.
Abbiamo messo una canzone romantica per ammorbidire un pochino l'atmosfera, perché insomma il racconto era molto molto, anche se l'avrei fatto mille volte questo racconto, però ti appassiona sempre.
No, mi appassiona.
E anche a me sentirlo mi fa sempre
sono specie. Momenti unici, perché insomma non vinci nulla, quindi fai è come amare, non è che sia sempre conveniente, anzi tante volte si fanno delle pazzie per amore,
sì.
E qui è l'amore per questa passione irrefrenabile, che è quella di salire le montagne.
Il motivo per cui sei in giro in questi giorni è anche l'uscita di un tuo libro che si chiama Devo perché posso, in cui racconti non un'impresa precisa, ma il perché, e questa tua, diciamo così, ricerca della felicità.
Esatto,
perché è un po' questo che tu fai nella vita,
che no? È un po' la ricerca di tutti noi, no?
Certo.
Io poi lì uso anche una frase che a me piace molto e continuo a ripetermela, che non è mia, quindi tributo il copyright a Madre Teresa di Calcutta, che diceva che la felicità non è una destinazione ma è un percorso, quindi non aspettare di trovarla quando arrivi in cima alla montagna, quando trovi la persona giusta, trovi il lavoro giusto, prendi la laurea, perché altrimenti vuol dire che releghi l'infelicità a tutto il resto. No. E quindi trovarla tutti i giorni è molto,
quindi per te per esempio
difficile
aver fatto di questa passione un lavoro e esatto. Aver trovato la felicità.
Sì, e quindi
sintesi,
se ti alleni, soffri il freddo, ci sono momenti di privazioni, o sei schizofrenico perché l'hai voluto tu, quindi cosa fai? E come dice, vado all'università, mazza, c'è da studiare. Vabbè, allora se non volevi studiare non ci andavi, quindi molto spesso in questo devo perché posso, se uno ci mette qualsiasi verbo, capisce che deve togliersi tutti gli alibi, quindi non so, devo farlo perché posso farlo, devo chiedere perdono perché posso chiedere perdono, devo perdonare, devo studiare, devo sognare.
Però
devo
non accettare. È tutto facile, come dici tu appunto,
no.
Al punto che nel libro tu usi una metafora che mi ha fatto molto ridere, che è quella del panino alla cacca.
Sì. Il panino alla cacca è ciò che, cioè, tu
ieri
devi
mattina
ingoiare.
Abbiamo parlato di cucina perché c'era la parodia, no. Adesso parliamo di cucina da un altro punto di vista.
È una metafora perché, insomma, volevo scriverla in maniera diversa, ma l'editore, che è Rizzoli, insomma, non è che me l'ha troncata, ha detto troviamo una cosa un po' più lì. Allora il panino alla cacca è metaforicamente ciò che devi saper ingoiare, oppure il prezzo che devi pagare se vuoi perseguire un sogno, o un sogno grande. Quindi magari lo scetticismo di chi ti dovrebbe dare una mano. Sì. Parlo anche dei tradimenti, di quelli che erano i tuoi compagni di cordata e invece li trovi che parlano male di te, o che addirittura cercano di escluderti perché Manolo mi ha insegnato che se tu sai salire bene in alto, chi non ce la fa ti deve tirare in basso, è l'unico sistema di quello. Certo. Quindi io parlo di tutte le dinamiche della vita che ci sono anche in montagna, cioè ci sono grandi amicizie, grandi valori, perché l'alpinismo è un po' come un vestito, no? Ognuno ha il suo. E il difetto degli alpinisti è che giudicano il vestito degli altri, ma ognuno
gli
si veste come vuole.
Invidiosi, non di tutti.
Sì,
no?
Esatto.
Però sono esseri umani.
E non esiste un alpinismo buono e un alpinismo cattivo. Certo. Esiste il tuo, esiste quello di un altro, come un passaporto.
Delle imprese che fai tu, quali sono le doti che, insomma, non tutti hanno? Per esempio, a me fa impressione la resistenza al freddo. A me l'idea di stare per un mese a gennaio sul Nanga Parbat con 50 gradi sotto zero in una tenda in cui si sta
testa a piedi
e c'è lo strapiombo sotto, e per fare la pipì devi mettere fuori
il sedere e tenere le mani della tua in questo caso
compagna di cordata. Sì, perché noi più fortunati bottiglietta via
negli occhi, cioè tu sei così con la vena X sulla e questa qua ti guarda negli occhi, cazzo,
cioè, ma tu immagina poi se ti metti a ridere. E hai provato a pisciare mentre ridi, la butti dappertutto perché contrai gli addominali.
Come fai a resistere al freddo?
Allora, non ci si allena al freddo, diciamo ci si abitua magari con dei comportamenti che io da sempre ho. Adesso io non c'ho la camicia, oggi fa caldo, però stamattina non è che ho la giacca in macchina, cerco sempre di vestirmi poco, ok? E quindi è stata un'attitudine che probabilmente ha stimolato anche la termoregolazione. In quota si chiama termogenesi perché non devi tanto regolarlo come un termostato, ma devi saperlo produrre il calore. E là sei sottoalimentato, sottoidratato. Alcuni dicono che l'alpinismo ad alta quota, siccome è così difficile e quindi non è così tecnico, non è delle difficoltà tecniche di rocce e di ghiaccio elevate, dicono vabbè, ma quelli vanno più a camminare in quota. Di solito lo dicono quelli che però in quota non ci vanno a camminare e viceversa chi va solo a in quota magari non riesce a capire chi fa un alpinismo tecnico, ma perché magari non si dedica e vede che è difficile.
Com'è anche camminare nella neve a 8000 metri?
Si fa fatica, come fare una via di 10 gradi in roccia.
Dove ti arriva la neve?
Allora, c'è un film al Gaschenbrunn 2 durante una prima salita che abbiamo fatto quasi in stile alpino, a parte la prima puntata a campo 1. Avevo la neve alla pancia, ok? E quindi
come fai a camminare?
E lì stavamo scendendo, quindi lì camminavo perché o cammino o non vado più a campo base, quindi non torno più a casa.
La forza di gravità ti aiuta, no?
No, lì era in piano, era una zona in piano di campo 1, quindi lì abbiamo fatto fatica. Poi lì addirittura si è stati travolti da una valanga perché è crollato un seracco, che è un pezzo di ghiaccio grande come un palazzo, si schianta sul pendio e fa partire una valanga che ci ha travolti, e noi siamo usciti vivi quella volta, quindi... Nella mia carriera ho avuto anche dei momenti in cui il buon Dio mi ha dato una mano, quindi ho avuto una fortuna sfacciata. Però non vorrei che si pensasse che sono vivo, fra 10 giorni faccio 50 anni, non è che sono arrivato a 50 anni perché ho avuto solo culo, si può dire culo, sì. Ma perché ho rinunciato un sacco di volte. E quelle volte che ho rinunciato, ovviamente c'è chi ha fatto festa. Perché non ce l'avevo fatta, io l'ho fatta perché sono tornato a casa vivo e per certo. Io ho perso troppi amici.
Vuoi raccontare prima quello che avete detto fuori onda, cioè della velocità a cui si va in quota?
Questo che gli stavo chiedendo.
Porta,
ti dico, al Nanga Parbat alla fine io facevo 3 pass, io, Alissat Para e Alex Cicon, perché mi piace ricordare i miei compagni, Tamara Lunger, noi tre, i tre maschi, facevamo 3 passi fermi 1 minuto, 3 passi, ma proprio 3 passi ma corti. Tamara è arrivata a farne 1.
E 1 minuto ferma. Quindi se io
da qui alla porta, sono 3 minuti, sono 5 minuti quasi. Prova.
5 minuti.
Poi, più corti.
Più corti.
Sì. 1, 2, Tre? Un minuto. Fermo. Quindi saranno tre pause da un minuto, più d'azione sono cinque minuti. Tu immagina fare quegli ultimi 70 metri.
Oltre che stancante, anche snervante.
Eravamo alla canna del gas, non ci eravamo acclimatati bene perché c'era sempre stato brutto tempo. Mamma. C'è chi va molto più veloce, anch'io stesso sono andato molto più veloce. Mamma mia. In quel caso andavamo piano.
Allora, devo perché posso, la mia via per la felicità oltre la montagna. Simone Moro, che è sempre bello avere con noi.
Io vi ringrazio di avermi invitato. Grazie. Spero che questo libro piaccia anche a chi, dovrebbe piacere anche a chi non mastica di montagna né di sofferenza. Penso che sia attinente a qualsiasi ambito. Lo uso anche per i miei interventi motivazionali che faccio nelle aziende.
Deve essere
perché fortemente. La montagna è una metafora.
Cito questo passaggio: ogni decisione, dal momento in cui la prendi, devi considerarla quella giusta.
Esatto.
E questo serve non soltanto in montagna. A domani.
A domani, grazie, ciao. DJ.